Valmora presenta Sete di tennis con Federico Ferrero.
Ciao, io sono Federico Ferrero. In questa prima puntata di Sete di tennis della stagione voglio parlarvi di un argomento che termina per mia scelta e con un suffisso che richiama grandi lotte e anche purtroppo argomenti che dividono nel presente. Il suffisso è ismi, però per fortuna si tratta di tennis e parleremo quindi di telecronismi. Lo spunto per l'argomento di questa settimana mi è venuto riflettendo su alcune cose che sto scrivendo per un libro che uscirà tra un paio di mesi per l'editore ADD, chiamato I silenzi del tennis, nel quale ho cercato un po' di raccontare il mio modo di vivere questo sport e come mi piace raccontarlo e come mi è piaciuto e mi piace leggerlo e ascoltarlo. E proprio riguardo dell'ascolto, mi sono tornate in mente tante voci, neanche poi tante in realtà, comunque tutte quelle voci con cui io sono cresciuto e quelli che hanno più o meno la mia età avranno fatto un percorso, suppongo, simile. Per iniziare, io devo confessare di non avere un ricordo in prima persona diretto delle telecronache che faceva Guido Oddo per la RAI negli anni 70, perché io sono nato nel 76, l'anno del triplete di Panatta con Roma, Parigi e Coppa Davis, e quindi o non c'ero, ero troppo piccolo per ricordare. Invece ho un ricordo delle ultime telecronache di Guido Oddo quando Eurosport iniziò a trasmettere in Italia con il commento in italiano. E per farlo, ai tempi, sì, io parlava della fine degli anni 90, si era rivolta alla RAI che aveva fornito alcuni suoi commentatori sportivi, tra cui Guido Oddo, anche se se non ricordo male era già in pensione in quel periodo, comunque poteva ovviamente collaborare e così aveva fatto. Di quelle telecronache ho un ricordo molto legato al gioco dei tempi, nel senso che erano telecronache con ritmi lenti, che oggi noi definiremmo lenti, così come mi capita di ricevere messaggi, mail, post sui social di ragazzi che mi chiedono conto del ritmo delle partite di quei tempi, ma non soltanto degli anni 70, in realtà anche degli anni 80 e qualche volta 90. E cioè mi chiedono come mai a tennis si giocasse così piano in quel periodo. Bene, anche le telecronache di quella era erano molto diverse da quelle di oggi, non sarebbero più riproponibili perché gran parte del pubblico non era informata, non aveva accesso alle informazioni. Infatti, uno dei mestieri che è andato perdendo poi il giornalismo è stato quello di spiegare cose avendo il privilegio di un accesso alle informazioni riservato a pochi. Invece oggi le informazioni sono accessibili a tutti. E non veniva richiesta, un'altra cosa che non esisteva, una considerazione tecnica sull'evento, se c'era tanto meglio, ma altrimenti bastava seguire il punteggio e condurre lo spettatore alla visione e non si sentiva il bisogno di altro. Questo è un po' ciò che emerge ascoltando quel tipo di cronaca.
Sul rovescio di Borg, che viene a trovarsi in difficoltà da quella parte sulle palle basse. C'è una Vespa che evidentemente deve essere romana, a seconda di certe interpretazioni, se si è presa con Borg. Scusate la battuta, è chiaramente una battuta, perché qui bisogna sempre chiarire quello che si dice.
Ecco, le cose per quanto riguarda il racconto del tennis in Italia in televisione sono cambiate poi con Giampiero Galeazzi. Io Giampiero ho avuto la possibilità di conoscerlo ancorché nell'ultima fase della sua carriera. Mi sembra che la prima volta che ci siamo parlati era stato durante una trasferta per la Coppa Davis a Marrakech 20 anni fa. E poi ci sono state un altro paio di circostanze, una quando lui aveva pubblicato un libro molto carino, peraltro, che raccontava appunto la sua maniera di aver vissuto il il tennis e gli altri sport, ma soprattutto il tennis insieme ad Adriano Panatta. E credo che lui abbia contribuito molto a svecchiare lo stile della telecronaca un po' ingessato che in Rai era comunque quello che veniva consigliato e probabilmente replicato. Ad aiutarlo c'è stata anche la circostanza che ci sono stati giocatori italiani che, particolarmente nella Coppa Davis, gli hanno permesso di esaltarsi, e Giampiero in quelle occasioni dava il meglio di sé, perché era proprio un telecronista che riusciva ad abbracciare lo spettatore e a guardare la partita insieme a lui, facendo il tifo senza vergognarsi di questa cosa. E ricordo benissimo le imprese di Omar Camporese in Coppa Davis, di Paolo Canè, ecco, soprattutto la grande sfida vinta dall'Italia a Cagliari con il match al quinto set di Canè contro Vilander, quando Giampiero, in un replay dopo una volée in tuffo di Canè, disse una delle frasi che ancora oggi ricordiamo.
Paolo a terra, cade esatto dopo questo scambio. È stato lo scambio più bello delle quattro giornate. Rovescio in diagonale e poi di morire per 10 secondi.
Va bene, noi non siamo morti per 10 secondi, però il ricordo di quelle cronache infinite, anche le maratone agli internazionali d'Italia, Roland Garros, i respiri nel microfono con Adriano Panatta, insomma, fanno comunque parte dei ricordi piacevoli di chi ha seguito il tennis in quegli anni. E devo dire che, pur avendo un carattere completamente diverso dal suo, un approccio anche differente, credo comunque che Giampiero sia stato molto utile nel ricordare che il tennis, nonostante sia uno sport nato dall'aristocrazia, sia comunque una disciplina popolare e non deve essere snob. E in questo penso che lui sia stato comunque utile, perché alcuni atteggiamenti che a lui davano anche un po' fastidio, come per esempio quello di un nume tutelare per noi del tennis come Gianni Clerici, insomma, lui cercava di compensarli con la sua visione e il suo gergo del tennis spiegato al popolo. E anche le sue frasi che sottolineavano un colpo particolarmente spettacolare, affiancandolo alla botta del whisky del 69, insomma, erano maniere per avvicinare uno sport difficile a tutti. Tra l'altro, Giampiero si deve, tra le varie cose, l'aver creato l'atmosfera del villaggio degli internazionali d'Italia, perché lui all'inizio non faceva ancora le telecronache, o comunque era il vice di Guido Oddo, ma faceva il cosiddetto colore, quindi con il microfono in mano girava per gli stand del Foro Italico e si era inventato una diretta preserale nella quale coinvolgeva i cosiddetti personaggi del jet set che frequentavano il torneo di Roma, e aveva creato un piccolo evento intorno al torneo. E peraltro lui difese anche Guido Oddo da una delle battute di Rino e Gianni, che lo avevano ribattezzato Disguido dopo che, in una cronaca in bianco e nero, aveva faticato in un incontro di Coppa Davis a distinguere i mitici gemelli Pampulov. Il Disguido nacque dal fatto che, non essendoci appunti colori in quella telecronaca, il telecronista aveva consigliato di distinguere i due Pampulov dal colore dei calzini, uno bianco e l'altro nero, quando in realtà sarebbe stato molto più semplice notare che uno giocava con la mano sinistra e l'altro con la destra. Ecco, Rino e Gianni li ho già citati, e come possono non comparire in una puntata dedicata a ciò che per me mi ha rappresentato la costruzione del sogno di raccontare il tennis? Beh, anzitutto devo dire una cosa, che li ho potuti sentire poco, perché quando lavoravano per Capodistria, dalle mie parti era una TV che non veniva captata, ero troppo lontano dall'Adriatico. E dopodiché passarono per un breve periodo alla Fininvest su Canale 5 e c'è questo famoso aneddoto legato all'insistenza di Rino nel far commentare Gianni, perché la voce di Clerici non piaceva a Berlusconi. Berlusconi è stato un genio dell'editoria, però ogni tanto aveva dei suoi pareri assolutamente opinabili, come quello proprio su Gianni. E dopodiché, quando passarono alla TV a pagamento, e magari vi farà strano sentirlo dire da chi sulla pay TV ci è cresciuto e ci lavora da tanto tempo, io non avevo la possibilità di essere abbonato a Telepiù e quindi mi persi gran parte delle loro telecronache. Ciò non di meno, Tomasi Clerici hanno targettato la telecronaca del tennis dalla preistoria alla contemporaneità, perché comunque sono stati loro a inventare tante cose. Non è questa la sede per ricordarle tutte. Dal mio punto di vista, ciò che li rendeva unici era la loro complementarietà. Da un lato Rino, che di sé giustamente diceva: quando internet non c'era, internet ero io, quindi un computerino, come lo chiamava qualcuno, non so con quanto affetto o quanta denigrazione, e Gianni Clerici, che invece era il letterato che condiva le informazioni puntualissime, le statistiche, le considerazioni super ragionevoli, ma magari a volte un po' asettiche di Rino, con invece tutta una serie di divagazioni. Di fatti era conosciuto tra gli altri nomignoli come dottor Divago, e di colpi di genio. Lui pescava da questo immenso paiolo della sua cultura e poteva fulminarti con una battuta, con un soprannome, con una similitudine. E insomma, loro sono stati i primi telecronisti davvero moderni, anche se è vero, oggi c'è una ricerca ossessiva del dettaglio, della minuzia, che in certi casi fa sentire un po' gli anni quando si ascoltano. Io lo faccio, non ho problemi a dirlo ogni tanto, un po' di amarcord quando si riascoltano le loro cronache. Però ecco, su questo devo dire che penso che oggi Rino e Gianni non avrebbero alcun problema ad adattarsi all'era digitale. La sovrabbondanza di informazioni che un telecronista ha a disposizione va filtrata. Cioè, la bravura di un cronista di oggi non è più quella di scovare le notizie, perché ormai quelle te le ricevi addosso in quantità sovrabbondante, ma devi avere la bravura di capire cosa è notizia e cosa no, cosa vale la pena sottolineare e cosa no. In questo Rino e Gianni sono stati dei maestri. La loro telecronaca, ricordo qualche volta che Galeazzi, che aveva una rubrica sulla rivista Tennis Italiano, li criticava perché sosteneva che soffocassero la partita con i loro commenti. Io non trovo fosse così. Sicuramente era una telecronaca molto ricca, perché entrambi avevano tante cose da dire, ma sostanzialmente la loro abilità era quella di punteggiare una partita. Il ruolo del telecronista, a mio parere, deve essere quello di accompagnare, non di aggiungersi al match. I protagonisti della partita sono i giocatori. È umano e naturale che chi ha il privilegio di avere un microfono davanti alla bocca e avere la chance di farsi ascoltare da tutti, la tentazione sia quella di, insomma, di farsi anche prendere, o magari con il tempo, acquisendo fiducia, di pensare di contare qualcosa. In realtà ciò che conta è lo sport, e la bellezza del mestiere del telecronista è proprio quella di riuscire, se ce la fa, ad arricchire, a sottolineare, a fermare l'attenzione, a notare quella cosa che magari più è sfuggita. È una specie di guida. Le guide che ci piacciono di più non sono quelle che ci soffocano di parole o che tentano in tutti i modi di farci capire quanto sono brave, ma sono quelle che ci fanno apprezzare un'opera d'arte, una visita a un museo, e quasi non ti accorgi che ci siano, ma te ne accorgi quando non ci sono. Secondo me questo, se c'è, è l'unico segreto che dovrebbe portare in serbo un telecronista. Infine dedico l'ultimo spazio di questa puntata ad Antonio Costanzo, il cui vero nome è Antoine, perché lui è di mamma francese, e anche se poi è cresciuto sia culturalmente sia tennisticamente in Italia. Antonio è la persona grazie alla quale io faccio il telecronista, perché non pensavo di perseguire quella carriera. Mi piaceva scrivere e lui credeva in me molto più di quanto io stesso credessi in me, e mi fece fare una prova a tradimento dicendo che mi avrebbe fatto commentare un match negli studi di Eurosport, parlo di 20 anni fa, e mi buttò in diretta, a partita già iniziata peraltro, era un match di Vienna tra Nalbandian e Juan Carlos Ferrero, il mio omonimo, e rischiai la sincope, comunque in qualche modo me la cavai. Ecco, Antonio purtroppo ha commentato il tennis in un periodo nel quale in Italia giocatori forti erano pochi e l'interesse generale era pressoché nullo, ed è un vero peccato, perché secondo me è stato un autentico fuoriclasse. Io ho spero di aver imparato qualcosa da lui, ritengo che dei telecronisti degli ultimi 20 anni sia, se non il migliore, uno dei migliori, perché aveva tutte le caratteristiche che oggi vengono richieste a un telecronista che voglia farsi piacere da buona parte del pubblico. Bisogna conoscere almeno un paio di lingue, a parte la propria, essere molto pronti, molto informati, ma poi anche qui sapere utilizzare le informazioni e non spiattellarle tutte. Un buon 90% delle cose che si leggono e ci si appunta prima della telecronaca probabilmente poi non vanno dette, non emerge la necessità di dirle, però bisogna saperle. Antonio in più aveva una passione autentica per il tennis, e non solo tra l'altro, che lo portava a essere veramente coinvolgente quando la partita lo meritava. Ecco, non urlava a caso. Io ho estratto una brevissima clip audio da un match indimenticabile per gli appassionati, e cioè la sfida tra Andre Agassi e James Blake agli US Open del 2005, conclusa al tiebreak del quinto set. E vi lascio proprio con Antonio con la voce rotta. E lui ha 30 anni, si è ritirato dal telecronismo, e secondo me è una mancanza che ancora sentiamo. Mi dispiace molto che non sia più un giornalista, anche se ha tratto tantissime altre soddisfazioni dal lavoro ed è felice sia professionalmente sia personalmente. Ogni tanto lo sento e quindi va benissimo così, però ecco, se ci fosse ancora Antonio, il tennis oggi, che sta vivendo una fase d'oro, avrebbe una voce in più molto gradevole e di competenza smisurata, e anche capace di appassionare e di coinvolgere.
Difesa di Blake. Racconta! È il passante! Il passante è un punto incredibile! È un punto incredibile!